Okay. Io inizierei, tanto ripercorrerei velocemente i punti che abbiamo già visto l'altra volta di questo articolo, così man mano che arrivano i compagni ritardatari procediamo, così quando arrivano tutti partiamo con la parte nuova. E se avete qualche domanda su questo, sull'articolo che abbiamo visto l'altra volta, appunto, fatemele. Allora, abbiamo iniziato a vedere questo articolo che parla della ubiquitinazione delle diverse isoforme di Erb4. In realtà non siamo ancora arrivati all'ubiquitinazione, e quindi quell'aspetto lo vedremo oggi. Pian pianino faccio il riassunto, così gli ultimi che arrivano fanno tempo a sedersi. Allora, abbiamo rivisto che di Erb4 esistono diverse isoforme e abbiamo ricordato che le isoforme che contengono l'esone CYT1 contengono una tirosina che si sa importante nella traduzione del segnale della pietre kinase, ed è questa tirosina chiamata 1056. Poi gli autori di questo articolo hanno provato a trasfettare le COS con le quattro isoforme di Erb4 e avevano osservato che ogni qualvolta veniva trasfettata l'isoforma che conteneva questo esone CYT1, Erb4 si trovava localizzato a livello di vescicole, e hanno ipotizzato che l'isoforma CYT1 venisse in qualche modo internalizzata in maniera diversa dall'isoforma CYT2. Poi hanno confermato questo dato facendo degli esperimenti di immunocitochimica e andando a vedere in contemporanea sia CYT1 che CYT2, grazie al fatto che avevano preparato dei costrutti marcati con dei tag diversi, quindi avevano CYT1 che poteva essere evidenziato con un anticorpo rosso, CYT2 che poteva essere identificato con un anticorpo marcato in verde, e avevano confermato che all'interno della stessa cellula CYT1 era visibile nel citoplasma, mentre CYT2 era soprattutto sulla membrana. Quindi hanno ipotizzato che queste vescicole nelle quali si vede localizzato il recettore fossero vescicole endosomiali. Allora hanno fatto due tipi di marcature, sono andati a vedere RAB5, che è un marker delle vescicole endosomiali precoci, e RAB7, che è un marker delle vescicole endosomiali tardive, e hanno visto che quando vanno a trasfettare CYT1 c'è colocalizzazione tra il recettore CYT1 e le vescicole marcate con l'anticorpo anti-RAB5 o anti-RAB7, confermando il fatto che le vescicole che si vedevano coincidevano con vescicole coinvolte nella degradazione del recettore. Invece quando trasfettano CYT2 non c'è colocalizzazione tra il recettore e le vescicole. Sto andando veloce perché faccio il riassunto della volta precedente. Se però avete domande mentre vediamo le immagini, chiedetemi. Poi hanno provato a stimolare le cellule con il ligando marcato radioattivamente e hanno misurato quanto ligando veniva internalizzato all'interno delle cellule, e hanno visto che nel caso del recettore CYT1 la quantità di ligando marcato radioattivamente che veniva incorporato all'interno della cellula era maggiore e seguiva un andamento simile a quello che si osserva quando si stimola il recettore delle GF con le GF. E del recettore delle GF studiato da anni si sa che appunto è soggetto a ubiquitinazione e degradazione, e per cui il fatto che l'isoforma CYT1 di Erb4 abbia un andamento simile fa pensare che venga degradato anche lui in modo simile, mentre l'isoforma CYT2 internalizza molto più lentamente il ligando. Poi abbiamo visto un saggio di biotinilazione in cui le cellule sono state stimolate con il ligando a tempi diversi, trattate con la biotina, sono state estratte le proteine, la biotina ha marcato in qualche modo tutte le proteine di membrana, quindi quando poi è stato corso il Western blot, andando a fare un Western blot con la vidina, che è una proteina che ha molta affinità per la biotina, hanno potuto quantificare in qualche modo quant'era la componente del recettore Erb4 esposta in membrana e quanta di questa componente veniva persa nel tempo. Per cui se al tempo zero c'era una certa quantità, dopo 5, 15, 30 minuti si vedeva che questa quantità di proteine in membrana veniva diminuiva, mentre nel caso dell'isoforma CET2 questa diminuzione avveniva molto più lentamente. E poi infine abbiamo visto la marcatura di tutte le proteine della cellula, non solo di membrana, ossia le cellule trasfettate con le due isoforme CIT1 o CIT2 erano state coltivate in presenza di metionina marcata con zolfo 35. In questo modo tutte le proteine della cellula sono state marcate con questo aminoacido radioattivo. Dopodiché gli aminoacidi radioattivi sono stati tolti e si è visto a tempi diversi quanto permaneva la marcatura. Ovviamente qui sono andati a vedere solo quanto lungo permaneva Erbi4, ma chiaramente tutte le proteine della cellula sono state marcate con lo zolfo 35. Per cui per vedere solo Erbi4 hanno dovuto fare un'immunoprecipitazione, perché avessero corso tutte le proteine avrebbero ottenuto tantissime bande, perché con lo zolfo 35 hanno marcato tutte le proteine che in quel momento venivano sintetizzate nella cellula. Invece loro le hanno marcate tutte, hanno tolto il radioattivo, poi hanno lasciato passare 2 ore, 4 ore, 6 ore, hanno fatto un'immunoprecipitazione anti-Erbi4 in modo da immunoprecipitare solo Erbi4, poi l'hanno corso su gel e senza bisogno di andare con un anticorpo hanno bloccato le proteine su una membrana e poiché le proteine erano radioattive, con la lastra radiografica sono riusciti a vedere questo segnale. E anche qui hanno osservato che CIT1 viene degradato molto più in fretta che CIT2. E infine eravamo arrivati a questo esperimento. In questo esperimento invece hanno trattato le cellule con la cicloesimide, che è un inibitore della sintesi proteica, e quindi hanno provato a trattare le cellule per 2, 4, 6 ore con questo inibitore. In questo modo, al tempo zero, nella cellula erano presenti una certa quantità di proteine, poi trattando con la cicloesimide si blocca completamente la sintesi proteica e quindi quello che vediamo è quella porzione di proteine che non viene degradata, per cui a 2 ore avremo tanta proteina. Col passare del tempo, se la degradazione avviene velocemente, la quantità di proteina che ci interessa osservare scende sempre di più. E si osserva che nell'isoforma CIT2 la quantità di proteina scende più in fretta rispetto all'isoforma CIT2. Quindi col CIT1 viene degradato più in fretta che CIT2. E a questo punto, appunto, gli autori dell'articolo, quando hanno iniziato a lavorare su questo progetto, sapevano che la tirosina 1056 era coinvolta nella trasduzione del segnale della PI3 kinase. E quindi hanno provato a mutare questa tirosina in fenilalanina. In questo modo la tirosina non può essere più fosforilata e la fenilalanina è l'aminoacido che più assomiglia a una tirosina, per cui ha una struttura molto simile, però non può essere fosforilato. Allora hanno trasfettato le cellule con Erbi4-CIT1, Erbi4-CIT2 wild type. Quindi l'esperimento che abbiamo già visto prima, che permetteva di vedere in rosso l'isoforma CIT1 e in verde l'isoforma CIT2, osservando quindi, come avevamo già visto prima, che quando trasfettano CIT1, CIT1 si localizza nelle vescicole, mentre CIT2 soprattutto sulla membrana. Se invece vanno a trasfettare CIT1 con la tirosina mutata in fenilalanina e lo trasfettano insieme a CIT2, i due recettori colocalizzano. Quindi no, non si vedono più le vescicole citoplasmatiche, si vede sulla membrana, e poi in queste che sono vescicole, ma sono vescicole probabilmente dell'apparato di Golgi, ossia vescicole di sintesi, non di degradazione. Sono le vescicole che derivano appunto dal reticolo endoplasmatico granulare Golgi, quindi sono vescicole di recettore che sta per essere esposto in membrana. Allora, alla luce di questo dato hanno ipotizzato che fosse la PI3 kinase coinvolta in questo fenomeno e hanno detto: se è vero che è la PI3 kinase che fa sì che il recettore vada a localizzarsi in quella regione, proviamo a trattare con un inibitore della PI3 kinase, che è questo reagente che si chiama LY294002, che negli articoli spesso viene abbreviato in LY, ed è appunto un inibitore specifico della PI3 kinase. Se loro inibiscono questa via di trasduzione e vanno a vedere, e trasfettano CYT1, trasfettano CYT2 e inibiscono la pietra kinase, in realtà CYT1 continua a essere localizzato nelle vescicole. E gli autori dell'articolo ci dicono che comunque questo reagente, questo LY, ha agito in maniera efficace, perché loro sono andati comunque a verificare che HPT, che si trova a valle della pietra kinase, non viene fosforilato quando c'è questo reagente. Quindi qui non ci fanno vedere il dato, ma hanno provato a trattare con questo reagente, a stimolare con la neuregulina e a verificare che se nelle cellule manca, cioè la pietra kinase inibita, HPT che è a valle della pietra kinase non è fosforilato. Quindi il reagente funziona bene, ma ciononostante CYT1 si trova localizzato nelle vescicole, quindi hanno ipotizzato che non sia la pietra kinase importante per questa endocitosi del recettore, ma qualche altra via di segnalazione. Allora, sono andati a vedere meglio questa sequenza, quindi sanno che questa tirosina è importante, perché se la trasformano in fenilalanina non c'è più la localizzazione di CYT1 a livello delle vescicole, però ipotizzano che anziché la sequenza YTPM, probabilmente è importante una sequenza a monte, e quindi loro osservano che ci sono degli aminoacidi, questo PPAY, che sanno dalla letteratura che questo motivo PPXY costituisce un sito di legame per proteine che contengono dei domini che si chiamano VV. E allora, perché appunto nel corso degli anni, studiando varie proteine, ci si è resi conto che alcune proteine avevano una particolare affinità di legame per alcune sequenze consensus. Quindi analizzando delle sequenze aminoacidiche, si è in grado di predire in qualche modo quali tipo di proteine potranno andare a legarsi. Poi questo non accade sempre, nel senso che il fatto che ci sia una sequenza aminoacidica che ricorda la consensus per un certo trasduttore del segnale non significa che questo si leghi, però è già un punto di partenza, poi con esperimenti successivi si va a vedere se questo lega o no. Un po' come con i fattori trascrizionali, nei promotori ci sono delle sequenze che in base alla letteratura si sa che devono legare certi fattori trascrizionali, quindi si predice una probabile legame, ma poi bisogna verificarlo con degli esperimenti. Quindi quello che loro fanno è, anziché andare a mutare la tirosina, perché la tirosina appunto va a colpire sia entrambe le sequenze consensus, vanno a mutare questa P in una A, e quindi preparano un costrutto che chiamano CYT1P1054A, e vanno a trasfettare CYT1 mutato, CYT2, e vanno a vedere dove localizzano le due proteine, e vedono che se questa P, questa prolina, è trasformata in una lanina, CYT1 si comporta come CYT2. E quindi possono dedurne che una qualche proteina che probabilmente contiene questi domini VV va a legarsi in questa regione e ha a che fare con la localizzazione di Rb4 nelle vescicole citoplasmatiche. E allora, sempre dai dati di letteratura, sanno che esiste tutta una famiglia di proteine che contiene questi domini chiamati WWW, che appartengono alle proteine coinvolte nell'ubiquitinazione. E quindi iniziano a fare degli esperimenti per testare questa ipotesi. Quindi non sanno ancora esattamente quale proteina potrebbe essere coinvolta, però iniziano a decidere di andare a vedere se l'isoforma CYT1 e l'isoforma CYT2 sono ubiquitinate in maniera diversa. E quindi, adesso questo è un gel, non è bellissimo da vedere, nel senso, vedete, le bande sono un po' insolite. Questo perché quando un recettore viene ubiquitinato, l'enzima E3 ligasi che trasferisce l'ubiquitina sul recettore, appunto, non sempre ne trasferisce una sola molecola, a volte ne trasferisce più di una. Quindi se voi fate un'immunoprecipitazione anti-RB4 e poi Western blot qui c'è scritto anti-flag, perché hanno trasfettato un'ubiquitina flaggata, non vedrete solo una banda spesso, vedrete una specie di smear, che è dovuto al recettore B4 più varie quantità di, diverse di ubiquitine. E poi, per cui, qui loro in questo caso hanno trasfettato l'isoforma Nuxa membrana ACIT1 e Nuxa membrana ACIT2, quindi alcune di queste bande potrebbero essere anche la banda da 80 kD Dalton, eventualmente ubiquitinata, e comunque vedete il segnale è abbastanza sporco, proprio perché appunto il legame dell'ubiquitina è un legame covalente. Quando voi andate a fare l'immunoprecipitazione anti-RB4, se RB4 è stato ubiquitinato e poi voi bollite il campione, l'ubiquitina rimane attaccata perché non è legata da un ponte di solfuro che si rompe mettendo il beta mercapto etanolo o bollendo. L'ubiquitina è legata con un legame covalente che quindi non si rompe né bollendo la proteina né trattandola con dei reagenti riducenti. E quindi il peso di RB4 cambia leggermente e si presenta sotto forma di tante bande. In questo esperimento hanno trasfettato le cellule COS con i due costrutti, quindi CIT1 e CIT2, e poi le hanno trasfettate anche con l'ubiquitina con il FLAG. E hanno stimolato 10 minuti e 30 minuti con la neuregulina, che è il ligando, dopodiché hanno immunoprecipitato anti-RB4 e hanno fatto il Western blot anti-FLAG. E vedete, appunto, il segnale non è così chiaro, ma nei campioni CIT1 si vede un segnale maggiore di ubiquitinazione rispetto ai campioni CIT2. E osservando questo Western blot vi potrebbe venire da pensare che l'esperimento è venuto male, che in qualche modo l'immunoprecipitazione non ha funzionato. Perché vedete, appunto, le bande sono veramente poco chiare. In realtà gli autori, per confermarci che in realtà il Western blot era stato corso bene, l'immunoprecipitazione era andata bene, hanno ridecorato la stessa membrana con l'anticorpo anti-RB4. Vedete, c'è scritto Reblot. Quindi prima hanno fatto l'immunoprecipitazione anti-RB4, hanno corso l'immunoprecipitato su gel e poi l'hanno decorato, hanno fatto il Western blot con anticorpo anti-FLAG. Per cui nella parte alta dell'immagine vedete RB4 flaggato, cioè praticamente vedete solo le proteine flaggate, ossia qui state vedendo solo l'ubiquitina in qualche modo. E invece se poi decorate la stessa membrana con l'anticorpo anti-RB4 vedete RB4. E osservando queste immagini vedo che in tutti i campioni RB4 è stato immunoprecipitato bene, e quindi il fatto che queste bande qui siano più leggere non è legato a problemi tecnici, ma semplicemente al fatto che questa isoforma è ubiquitinata molto di meno. Tra l'altro, appunto, il fatto di vedere qui tante bande ci potrebbe anche dire che alcune di queste bande non sono RB4, ma sono proteine che sono state precipitate insieme a RB4 che sono state ubiquitinate. Perché appunto quello che io mi immagino è che siano soprattutto le bande alte quelle che corrispondono a RB4 ubiquitinato. Queste bande più basse che osservo possono essere o la banda da 80 kD Dalton ubiquitinata, che quindi presenta tante bandine, o altre proteine che sono state precipitate insieme a RB4 che a loro volta sono state ubiquitinate. Perché qui facendo il Western blot anti-FLAG vedo tutto quello che è stato ubiquitinato e che è stato precipitato con RB4. Vi è chiaro? Se avete qualche domanda, fatela pure. Allora, in questa immagine avevano utilizzato Nuxa membrana A. Qui vanno a testare i due costrutti che hanno preparato in trasfezione transiente nelle cellule COS per vedere se effettivamente l'isoforma CIT1Y1056F, che è quella che non attiva né la PI3 kinase né l'eventuale ubiquitinazione, e l'isoforma CIT1P1054A sono in qualche modo vanno a interferire con l'ubiquitinazione. Perché in questo esperimento, scusate se vado avanti e indietro, ma in questo esperimento vanno a vedere il recettore wild type, quindi confrontano CIT1 e CIT2 e basta. In questo esperimento invece decidono di andare a vedere, ripetono l'esperimento CIT1 e CIT2, ma vogliono andare a vedere cosa succede se CIT1 è mutato. E per avere un segnale più pulito decidono di usare solo Nuxa membrana B L'isoforma juxta membrana B di RB4 è quella che non viene tagliata, quindi la banda ad 80 kD Dalton non c'è, vedete che qua manca. Quindi loro trasfettano le cellule COS con questi quattro costrutti, CIT1, CIT1 mutato in un modo, CIT1 mutato nell'altro e CIT2, e poi trattano le cellule, quindi preparano due piastre per ogni costrutto, le trasfettano e poi le stimolano per 30 minuti con la neuregulina, poi estraggono le proteine e vanno a fare un Western blot, scusate, immunoprecipitano anti-RB4 e vanno a fare un Western blot anti-FLAG. Anche in questo caso avevano trasfettato l'ubiquitina legata a un FLAG e vanno a vedere quanto è intensa l'ubiquitinazione di RB4 nelle varie cellule trasfettate con le varie isoforme. Adesso l'immagine è un po' diversa da quella che abbiamo visto prima, è più compatta, proprio probabilmente il motivo è legato al fatto che l'isoforma juxta membrana B non viene tagliata, quindi si osserva soprattutto la banda alta. Se però andate a vedere, appunto, nell'isoforma CIT1 c'è un forte segnale di RB4, in queste isoforme mutate il segnale è più debole, in questa isoforma CIT2 è anche un po' più debole. Se poi vanno a ridecorare il gel con l'anticorpo anti-RB4, vedono che in questi campioni dove il segnale nel Western anti-flag è più debole, in realtà la quantità di RB4 che è stata immunoprecipitata è simile. Quindi vedete che queste due bande qui non sono meno intense di queste due, lo stesso queste, più o meno la quantità di RB4 che hanno immunoprecipitato è simile. E se notate qui si vedono la banda di RB4 in seguito alla stimolazione un po' più grande. Immagino che ciò sia dovuto al fatto che io qui vedo sia RB4 sia RB4 ubiquitinato, vedete? Nel senso che mentre qui quando faccio il Western blot anti-flag vedo l'ubiquitina. Quindi qui osservo l'intensità della componente ubiquitinata di RB4. Quando decoro la stessa membrana con l'anticorpo anti-RB4, io vedo tutto RB4, sia ubiquitinato sia non ubiquitinato. Allora, e vedete che tutti i campioni in cui c'è stato il trattamento con la neuregulina hanno la banda un pochino più alta. Questo perché l'anticorpo anti-RB4 riconosce sia la banda di RB4 che è 180 kD Dalton, sia la banda di RB4 ubiquitinata che peserà un pochino di più. E quindi queste bande sono tutte un po' più grosse. Adesso potremmo chiederci, adesso lo vedremo più avanti in altri Western blot, potremmo chiederci perché invece non diminuisce. Adesso non ricordo se nell'articolo lo discutono, ma in immagini che vediamo più avanti, in realtà quando i campioni vengono trattati con la neuregulina 1 e c'è degradazione, in realtà la banda di RB4 scende leggermente. Lo noto vedendolo adesso, magari lo rivedremo vedendo i prossimi Western blot. Perché in alcuni Western blot, ve l'ho segnato come domanda, appunto, si osserva che nei campioni trattati, quindi nei campioni in cui c'è ubiquitinazione, di fatto il segnale è un po' più debole. Può essere un problema di tempi, perché appunto vedo che qui la stimolazione col ligando è 30 minuti, adesso non ricordo i tempi utilizzati negli esperimenti che vedremo più avanti, può darsi che lì il tempo sia più lungo e che per l'ubiquitinazione e la degradazione sia necessario avere un tempo maggiore. Però ricordatevi questo aspetto, lo vedremo tra poco. Allora, abbiamo visto la juxta membrana B, adesso ci fanno vedere juxta membrana A, di nuovo tutte le isoforme mutate, perché avevamo visto prima CIT1 wild type e CIT2 wild type con lo juxta membrana A. Poi hanno provato a testare juxta membrana B, CIT1 wild type, CIT2 wild type e le due isoforme di CIT1 con le mutazioni puntiformi. Qui invece vanno a vedere juxta membrana A, CIT1, CIT2 e le mutazioni puntiformi. Qui non ci fanno vedere non trattato e trattato, ma ci fanno vedere solo i campioni trattati, 30 minuti, non con la neuregulina ma con PMA, che sanno che è un reagente che attiva la ubiquitinazione e la degradazione. Se fanno, e potremmo chiederci, ma se no, non credo lo dicano, perché con l'isoforma juxta membrana B fanno un trattamento e perché con l'isoforma juxta membrana A ne fanno un altro. E perché non ci fanno vedere non trattato e trattato? Nel senso, non fanno gli stessi trattamenti sulle due isoforme. E vedete, nel caso del C1, se facciamo trattamento con questo reagente per 30 minuti, poi estrazione delle proteine, immunoprecipitazione anti-RB4, seguita da Western blot, si vede che nel caso del C1 c'è una forte marcatura, nel caso dei due campioni col C1 mutato la marcatura dovuta all'ubiquitinazione è molto più bassa, nel caso del CIT2 anche è bassa. E in questo caso c'è quello che mi sarei aspettata anche prima, vedete? Qui se ridecorano la membrana anti-RB4, il campione nel quale c'è più ubiquitinazione, ossia campione CIT1, presenta meno RB4 degli altri. Queste sono le due bande di RB4, quella da 180 kD e quella da 80. Allora, da questo Western blot viene da pensare che la banda da 80 kD non venga granché degradata, però qui c'è quello che mi sarei immaginato nell'immagine precedente, che appunto vedete l'isoforma CIT1 non presenta quasi più RB4 perché essendo stato molto ubiquitinato è anche in gran parte degradato, e queste tre isoforme ne presentano di più perché probabilmente sono state ubiquitinate e degradate. Foste voi i referì di questo articolo, potreste chiedere come mai in questo caso RB4 non scende. Sono trattamenti diversi, in questo caso usano la neuroregulina 1, nell'altro caso usano quest'altro reagente che si chiama PMA. In questo momento vi sto facendo una domanda ma non ho la risposta, appunto, e osservando questo Western blot vedo che comunque c'è un comportamento diverso. Allora, mettono insieme tutti i dati che hanno osservato per cercare di capire qual è la proteina che forse va a ubiquitinare questa isoforma di RB4. Allora, ripensando a tutti i Western che hanno fatto, possono dire che i frammenti CIT1 e CIT2 ancorati alla membrana sono ubiquitinati in maniera diversa. Adesso qua c'è scritto M80, a me verrebbe, rivedendo, come si dice, le immagini, direi più la banda da 180 kD d'alto ancorata alla membrana. Quella da 80 non è così chiaro come segnale. E invece dicono che non c'è differenza tra le isoforme quando vanno a analizzare la componente solubile di RB4. Poi hanno osservato che l'ubiquitinazione efficiente di RB4 dipende da questo motivo che è dato da PPXY. Mettendo insieme queste osservazioni, loro sanno quindi che devono cercare una proteina che contenga dei domini W, che sia in grado di interagire con questo motivo PPXY, che abbia attività in qualche modo ubiquitina ligasi e che sia ancorata alla membrana, perché loro osservano ubiquitinazione delle proteine ancorate alla membrana e non ubiquitinazione delle proteine solubili. Allora, andando a vedere in letteratura, mettendo insieme tutte queste osservazioni, sanno che esiste una famiglia di ubiquitina ligasi, una famiglia che si chiama NED4, di cui esistono vari membri, per cui sanno dalla letteratura che esistono delle ubiquitine ligasi che contengono il dominio WW, sono ancorate in membrana e riconoscono quel dominio consensus. E allora decidono di testare la capacità di due proteine di questa famiglia, la capacità di andare a ubiquitinare RB4 di due di queste proteine. Quindi vanno a vedere due membri della famiglia, uno si chiama NED4 e uno si chiama ICH. Allora provano a immunoprecipitare RB4 insieme a NED4. E qua c'è scritto data not shown, ma ci dicono che RB4 e NED4 non coprecipitano. Io vi lascio tutte queste scritte che possono servirvi quando poi studierete, adesso non le starei a leggere, nel senso sono dei punti di collegamento tra una diapositiva e l'altra. Mi concentro sull'immagine del Western blot, ve le lascio perché appunto sono prese dall'articolo e possono servire a capire poi l'immagine, però mi concentrerei su questo e magari appunto sui dettagli dell'esperimento. Quindi loro vedono che ci sono queste due proteine della famiglia, NED4 non coprecipita, vanno a testare itch e quindi trasfettano le cellule COS con RB4, juxtamembrana ACIT1 oppure juxtamembrana ACIT2 e insieme a RB4 cotrasfettano MYC-tagged itch, quindi itch, che questa è 3 ubiquitina ligasi, flaggata con l'epitopo MYC, che quindi permette di vederlo sia in immunocitochimica sia in Western blot, oppure cotrasfettano con itch con una mutazione, questa mutazione che chiamano C830A, che è una mutazione che non inventano loro, leggendo dei dati di letteratura vedono che esiste questa mutazione che lo rende cataliticamente inattivo. Quindi nel momento in cui vanno a testare la capacità di RB4 e itch di interagire, vanno anche a testare la capacità di RB4 e una isoforma di itch mutata di interagire. E quindi trasfettano sempre le cellule COS con l'isoforma CIT1 o l'isoforma CIT2 di RB4. E poi cotrasfettano o con nulla, o con itch wild type, o con itch con questa mutazione che lo rende inattivo dal punto di vista catalitico. Inattivo vuol dire che non è, significa non in grado di trasferire l'ubiquitina sul suo substrato. Quindi la capacità ligasica di questa ubiquitina ligasi è inattivata. E vedete, dopo averlo trasfettato, immunoprecipitano anti-RB4, fanno Western blot anti-MYC, per andare a vedere se MYC, cioè se itch flaggato con MYC e RB4 coprecipitano. E vedete che sia wild type sia l'isoforma mutata coprecipitano con CIT1. E poi osservano anche una lieve coprecipitazione con CIT2, per cui non possono dire che l'isoforma CIT2 non coprecipiti, ma coprecipita molto di meno. È probabile che questa proteina che si chiama itch vada a legare altre regioni di RB4 in maniera molto meno efficiente. Quindi in questo articolo gli autori si concentrano sulle zone CIT1 e su questa sequenza che sembra ottimale per il legame delle E3 ubiquitina ligasi. Ma è probabile che all'interno della componente citoplasmatica di RB4 ci siano altri domini importanti anche loro per la degradazione. E del resto, in tutti i Western blot che abbiamo visto che comunque anche l'isoforma CIT2, seppure più lentamente, ma viene degradata anche lei. E quindi vedete, il segnale qui è molto più forte, ma anche qui c'è una lieve coprecipitazione. Poi fanno il reblot, quindi questo stesso Western blot, dopo essere stato decorato con l'anticorpo anti-MYC, viene decorato con l'anticorpo anti-RB4. Questo per verificare che itch, che dove non vedo itch, non lo vedo non perché non c'era RB4, ma perché non c'era stata interazione. E tra l'altro mi serve anche verificare che RB4 sia stato immunoprecipitato bene. Qui ci fanno vedere un'esposizione molto leggera del Western blot, vedete che comunque in tutti i campioni c'è RB4. Quindi reblot vuol dire che la stessa membrana è stata ridecorata. In alcuni casi è necessario fare un passaggio che si chiama stripping della membrana. Se voi fate un Western blot con un anticorpo, l'anticorpo primario, appunto, facciamo proprio questo esempio, immunoprecipitate anti-RB4, fate Western blot anti-itch. Per vedere itch dovete usare un anticorpo secondario, per cui immaginiamo se itch è stato, l'anticorpo anti-itch è stato fatto in un anticorpo monoclonale fatto in topo, per poterlo rilevare dovrete usare un anticorpo secondario anti-topo, quindi ad esempio quindi anticorpo, non so, fatto in coniglio anti-topo. Se invece l'anticorpo primario è stato fatto in un'altra specie, l'anticorpo secondario dovrà riconoscere gli anticorpi fatti in quest'altra specie. Per cui, adesso non so rispiegarvi come si fanno i Western blot perché dovreste averli già visti in passato, forse anche con la professoressa Perrotò, però se avete qualche dubbio sui vari passaggi ditemelo, li rivediamo con calma. Allora, se io decoro questa membrana con l'anticorpo anti-itch e l'anticorpo anti-itch è fatto nella stessa specie in cui io ho fatto l'anticorpo anti-RB4, Quando vado con l'anticorpo secondario, anti-mouse o anti-rabbit, rivedrò di nuovo lo stesso segnale. Allora, se io voglio avere un segnale pulito, cioè se io prendo questa membrana, la incubo una notte con l'anticorpo primario anti-itch, sviluppo il western blot con l'anticorpo, non so, anti-mouse, vedo queste bande, devo in qualche modo staccare questo anticorpo se voglio ridecorare la membrana con un altro anticorpo, se no mi verrà un doppio segnale, mi verrà sia itch che RB4. E quindi se i due anticorpi sono fatti nella stessa specie è necessario fare questo passaggio, quindi ripulire la membrana usando dei reagenti molto forti che staccano l'anticorpo primario. Se invece i due anticorpi sono fatti in specie diverse, si può provare a non fare questa cosa, no, si può evitare di strippare la membrana, ossia di staccare gli anticorpi primari, tanto i due anticorpi fatti in specie diverse non dovrebbero riconoscersi tra di loro. Adesso qui non sono andata a vedere i dettagli dei materiali metodi, quindi non vi so dire se l'hanno dovuta strippare o no. Comunque questo è l'anticorpo, il primo esperimento, questo è il secondo. In questo caso, vanno ancora, poiché loro hanno trasfettato transientemente la proteina itch, vogliono verificare che in questi campioni non ce ne sia meno che in questi. Vedete? Qui il segnale di itch è molto minore che questo. Allora gli autori dell'articolo potrebbero avere il dubbio che in questi due campioni la trasfezione sia andata meno bene. Allora devono andare a verificare che la quantità di itch espressa in queste cellule sia la stessa. E, come fanno? Vanno a decorare l'immunoprecipitazione anti-MIC? Questa immagine che vedete, secondo voi, è il prodotto dell'immunoprecipitazione? Questo, l'ultimo in basso. Cioè, come fanno a verificare che tutte le piastre siano state trasfettate con la stessa efficienza? Pensateci un attimo. Vedete, qua nella didascalia mi dice expression of itch was analyzed by Western blot with anti-MIC antibody. Secondo voi è l'immunoprecipitato questo che stanno osservando? Quanti di voi pensano che sia l'IP? E se non è l'IP, che cos'è? Sì, la vostra compagna dice lisato totale. È lisato totale perché immaginate di andare a vedere l'IP. L'IP l'avete già vista qui. Quindi l'IP anti-RB4, Western blot anti-MIC, l'abbiamo già visto in questa prima striscia, in cui abbiamo visto che i campioni immunoprecipitati anti-RB4 in presenza dell'isoforma CYP2 hanno un segnale più debole. Se io ridecoro l'immunoprecipitazione con l'anticorpo anti-MIC riottengo questo risultato, ma io non voglio vedere adesso quanto itch è coprecipitato con RB4, voglio capire se la trasfezione è venuta bene o no, perché mi viene il sospetto che questi due campioni per qualche motivo tecnico, qualche errore, si siano trasfettati meno bene. Allora, quando si fa l'immunoprecipitazione, quando voi estraete le proteine dalle cellule, estraete tutte le proteine, non vi conviene mai immunoprecipitarle proprio tutte. Quindi immaginate di avere una piastra da 10 cm, la lisate, non so, con 800 microlitri. Allora, 50-100 microlitri del lisato vi conviene conservarli. E quello è l'estratto totale che tenete per fare dei controlli tipo questo. Quindi il grosso del lisato lo userete per immunoprecipitare contro la proteina che volete studiare. Quindi, non so, 700 microlitri saranno stati immunoprecipitati anti-RB4 e poi corsi su questo gel decorati anti-itch. Dei 100 microlitri che vi siete tenuti, non so, ne correte 20-30 microlitri su gel, questo è l'estratto totale, e voi così potete verificare sull'estratto totale quant'è la quantità di proteina. Manca ancora una cosa però, perché appunto un dato che non osservo in questo Western blot. Perché io qui vedo che in tutti i campioni ho la stessa quantità di each. Chi mi dice però che in questi campioni adesso io non abbia caricato più materiale che nei campioni a sinistra? Come faccio a quantificare quanto materiale carico nei pozzetti? E questo è un dato che manca in questo Western blot. Perché volendo fare andare a criticare questa immagine, io posso immaginare che gli autori, per poter dimostrare che avevano caricato, che avevano trasfettato nello stesso modo, potrebbero aver caricato qui il doppio di proteine che in questi, scusate, sì, in questi campioni il doppio di proteine che in questi. Io devo poter essere sicura che la quantità di proteine caricata nei sei campioni sia la stessa. Che tipo di reazione si può fare per capire se in tutti i miei campioni ho caricato la stessa quantità di proteine? Ti viene in mente? In generale, quando fate una qualsiasi reazione, non solo con le proteine, anche con l'RNA, e volete essere sicuri che la quantità di campione che state analizzando sia uguale per tutti i vostri campioni, cosa potete andare a vedere? Com'è? L'assorbanza, quella prima di fare l'esperimento, sì. Di solito si fa una reazione colorimetrica per quantificare la quantità di proteine. Quindi si può fare una reazione col BCA, Bradford, ci sono varie kit. E quindi i ricercatori, prima di fare correre il Western blot, avranno quantificato le proteine in modo da decidere di caricarne, ne so, 30 microgrammi per pozzetto. Però io che sono referì e leggo l'articolo potrei credere che invece posso pensare che gli autori si siano sbagliati, anche non apposta, ma che magari ha fatto la reazione male, voleva caricare 30 microgrammi, in realtà ne ha caricati 30 nei primi tre campioni e 60 microgrammi negli altri campioni. Quindi quantificare le proteine è sempre una cosa utile. Non lo si fa sempre, a volte per mancanza di tempo, perché magari se le piastre sono tutte uguali, a volte è un po' inutile quantificare le proteine, perché se ho sei piastre uguali che estraggo nello stesso volume e carico poi lo stesso volume di proteine, è probabile che la quantità di proteine sia abbastanza simile. Però immaginiamo che gli autori siano stati corretti, abbiano anche quantificato le proteine, le abbiano caricate la stessa quantità. Devono però verificare di non aver fatto errori, né nel calcolare quante proteine caricare, né nel blottare. Quindi come si può andare a vedere quanta roba c'è? Allora, quello che si fa di solito è si va a normalizzare qualche cosa, o qualche cosa di esterno. E di solito sono venuto in mente laggiù? No, sento qualche voce. Sì. Allora, quello che dice la vostra compagna è vanno a vedere un'altra proteina. E quello che si fa di solito con i geni cosiddetti housekeeping. Di solito nei Western blot si usa l'actina, la G3PDH, è per quello che vi ho parlato anche di RNA. Anche quando andate ad analizzare l'RNA, spesso, se voi vedete, non lo si vede in tutti gli articoli, però se voi andate a vedere l'espressione di un certo gene in più campioni, in qualche campione lo vedete, in qualche campione no, è importante che gli stessi campioni vengano analizzati per un gene esterno, un gene espresso più o meno da tutte le cellule. Spesso si utilizza appunto l'actina, la G3PDH, proteine, non so, le fattori trascrizionali ubiquitari. Ovviamente il gene housekeeping perfetto non c'è, perché comunque anche queste proteine un pochino vengono regolate. Però appunto nei Western blot di solito per dimostrarmi che in tutti i campioni è stata caricata la stessa quantità, si aggiunge qua una quarta striscia in cui io vedo una banda più o meno uguale in tutti i campioni. Avessero decorato questo Western blot anti-actina, io mi aspetterei di vedere le sei bande dell'actina più o meno simili. Se invece io vedo le bande dell'actina qui molto più forte che qui, allora posso dedurne che in quei campioni hanno caricato più materiale. Quindi il Western blot va decorato anche con un anticorpo contro un gene housekeeping. E un altro modo un po' indiretto per verificare che in tutti i pozzetti ci sia la stessa quantità è decorare comunque la membrana del Western blot dopo averci blottato sopra le proteine con un colorante specifico che si chiama rosso ponceau. Il rosso ponceau è un colorante che si lega in maniera specifica alle proteine E quindi dopo aver blottato le proteine dal gel sulla membrana si osservano delle bande rosse, e poi questa immagine viene acquisita con lo scanner e si va a verificare che i vari campioni abbiano un'intensità di queste bande rosse simili. Però di solito negli articoli il rosso ponzo non si vede. Nelle tesi degli studenti spesso viene inserita anche l'immagine del ponzo, oppure anche noi teniamo traccia di questa immagine, ma negli articoli quasi mai si vede, di solito si vede l'actina o un altro gene interno che mi dice che in tutti i campioni vanno la stessa quantità. Adesso devo rivedere, non devo perdere il filo. Dunque, quindi in questo articolo hanno dimostrato, non in questo articolo, in questa immagine abbiamo visto la coprecipitazione tra ICH e l'isoforma CIT1. Qui vanno a trasfettare, scusate, torno un attimo indietro, continuano con Nuxam membrana A, e in questo caso, torno indietro, scusate, qui avevano fatto i P anti-RB4, Western blot anti-MIC, quindi andavano a riconoscere ICH. In questo esperimento fanno esattamente l'esperimento inverso, quindi trasfettano nello stesso modo le cellule, quindi con isoforma CIT1 o CIT2, le cotrasfettano con ICH legato a questo flag, però poi vanno a fare l'immunoprecipitazione anti-flag e Western blot anti-RB4. E vedono anche qui l'ordine dei campioni è diverso, quindi appunto confondo un po' le idee. Mentre qui trasfettavano prima CIT2, avevano tre campioni con CIT1, tre campioni con CIT2, qui alternano, fanno due campioni trasfettati con ICH, due campioni non trasfettati con ICH, tre campioni trasfettati con ICH, e poi cotrasfettano man mano CIT1 o CIT2, CIT1 o CIT2 o nulla. Allora, nei primi due campioni, quando fanno l'immunoprecipitazione anti-flag, ossia anti-ICH, chiaramente dove non hanno trasfettato ICH non vedono nulla. Quindi se fanno reblot anti-flag non vedono nulla perché ICH non è stato trasfettato. Se fanno Western blot anti-RB4 sull'immunoprecipitazione non vedono nulla perché nulla è stato precipitato, però se fanno Western blot anti-RB4 sull'isato totale come hanno fatto prima verificano che RB4 era stato espresso. Poi hanno tre campioni trasfettati transientemente con questo costrutto ICH flag e cotrasfettano CIT1, CIT2 o nulla. Quando trasfettano CIT1, se fanno l'immunoprecipitazione anti-ICH e Western blot anti-RB4 vedono una banda che non vedono quando trasfettano CIT2 o quando non trasfettano nulla. E ovviamente se non hanno trasfettato RB4 non si aspettano di vederlo. Questi sono tutti i controlli. Questo è il reblot dell'immunoprecipitazione che ci conferma che l'immunoprecipitazione anti-ICH ha funzionato bene. E poiché ICH è stato trasfettato solo in questi tre costrutti, verrà immunoprecipitato, scusate, solo in questi tre campioni, lo vedrò immunoprecipitato solo in questi tre campioni. RB4 è stato trasfettato solo in questi quattro campioni, quindi lo vedo solo qui, e lo vedo solo, devo andare a vederlo nell'estratto totale, che mi dice che tutti e quattro sono stati trasfettati in maniera corretta. E qui è quello che vi dicevo prima, dell'intensità della banda. Adesso guardo se c'è scritto quanto lungo viene. Ah, ecco, no, in questo caso, adesso non ho l'articolo dietro, bisognerebbe andare a vedere quanto lungo, cioè quanto aspettano prima di estrarre le proteine, perché in questo caso trasfettano le quattro isoforme, quindi CIT1, CIT1 mutato con una mutazione, CIT1 mutato con l'altra e CIT2, e poi cotrasfettano insieme ICH, cioè, quindi avremo campione non trasfettato, trasfettato, non trasfettato, trasfettato, eccetera, eccetera. Quindi ricordavo che era un dato diverso da quello di prima. In quello di prima le cellule erano non trattate o trattate con la neuregulina 1, qui invece sono non trasfettate o trasfettate con ICH. Probabilmente la trasfezione di ICH esogeno a lungo andare vado ad abbassare comunque il livello totale di RB4. Infatti vedete qua con l'asterisco vi ho scritto perché le bande di RB4 hanno diverse intensità. Chiaramente perché la presenza di ICH nei campioni di destra per ogni trasfezione, vedete dove c'è il più che corrisponde alla trasfezione di ICH, avremo una maggiore quantità di queste tre ubiquitinaligasi, che quindi in qualche modo fa degradare in maggior misura il recettore. È comunque un po' strano appunto il fatto che in tutti i campioni, vedete, con tutte e quattro le isoforme di Erbi4, io vedo che la banda di destra è un po' meno intensa di quella di sinistra, anche se di fatto solo questa isoforma coprecipita insieme a Ic. Quindi questo articolo lascia ancora qualche dubbio. Per cui, mentre se osservo il pannello di sopra, vedete, abbiamo l'immuno, queste sono sempre le cellule COS trasfettate con i quattro costrutti e con e senza il costrutto per Ic. Se faccio immunoprecipitazione anti-RB4 e Western blot anti-MIC, che quindi va a riconoscere Ic, vedo coprecipitazione solo qua. Per cui si intravede una leggera bandina, non so se voi la vedete, ma il segnale è soprattutto qui. Allora, quello che viene da chiederci è come mai in questo caso poi il segnale di RB4 è più debole. Vedete, questa è la stessa membrana ridecorata anti-RB4. Allora, per qualche motivo comunque questi campioni presentano meno RB4 di quelli non trasfettati con questa ligasi. E invece sul Western derivato dagli strati totali vanno a verificare che effettivamente questi quattro campioni esprimano Ic, perché appunto il lettore dell'articolo può dubitare che questo campione e un po' questo siano stati trasfettati bene. In realtà, grazie al Western blot sull'estratto totale, posso verificare che la trasfezione era andata bene. Quindi, se voi foste i referiti di questo articolo, potreste andare a chiedere agli autori come mai il Western blot anti-RB4 comunque mi dà un segnale più debole. E a questo appunto, andremo magari a rileggere meglio la discussione dell'articolo, però appunto non mi sembra che venga discusso questo aspetto. Allora, poi adesso su questa parte andiamo un po' più veloce. Quello che fanno, appunto, vanno ancora a vedere la struttura di questa proteina che si chiama Ic. Vi ho detto che l'hanno identificata come possibile candidato in grado di legare RB4 perché conteneva questi quattro domini chiamati VV, quindi 1, 2, 3, 4. Allora, vogliono andare a testare quale di questi quattro domini è importante per l'interazione con RB4. E quindi vanno a preparare cinque costrutti diversi, uno con la proteina con i quattro domini VV, uno solo con VV1, uno solo con VV2, uno solo con VV3 e uno solo con VV4, che fanno un esperimento cosiddetto di pull down. Quando con Isabel avete visto l'immunoprecipitazione, avete anche rivisto un po' cos'è il pull down, che è un po' simile alla immunoprecipitazione. L'avete già visto in qualche lezione precedente? E allora, vi dico, apro la parentesi sul pull down, che è un po' simile all'immunoprecipitazione. E credo che si faccia soprattutto quando manca un anticorpo. Nel senso, se io in laboratorio avessi sia l'anticorpo contro i vari domini VV1, VV2, VV3 o VV4, e l'anticorpo anti-RB4, non avrei bisogno di complicarmi la vita con questa tecnica che si chiama pull down, perché per utilizzare questa tecnica devo prepararmi dei costrutti apposta. Per cui se io ho già gli anticorpi contro le due proteine che voglio studiare, la vita è più semplice, posso immunoprecipitare contro una proteina e fare il Western blot contro l'altra con i due anticorpi di cui dispongo, e quindi faccio la cosiddetta, appunto, seguo la tecnica della immunoprecipitazione. Se uno dei due anticorpi mi manca, come in questo caso, è probabile che gli autori abbiano l'anticorpo contro Ic in generale, però non ce l'hanno contro tutti i vari domini, possono decidere di mettere un dominio HA o MIC, come abbiamo visto in alcuni casi, e quindi fare immunoprecipitazione contro una proteina, Western blot contro l'altra usando il dominio. Oppure fanno dei costrutti che sono delle proteine di fusione tra GST che è un enzima che si chiama glutatione transferasi, E quindi si preparano delle proteine di fusione tra GST e i quattro domini WW, oppure GST e WW1, GST e WW2, GST e WW3 e GST e WW4. Quindi la vita è un po' più complicata perché devo preparare 5 costrutti di proteine di fusione tra la GST e questi, i domini che mi interessa studiare. E poi per fare il pull down, magari la prossima volta vi porto delle immagini che ho preparato qualche anno fa, quello che si può fare alle palline di Sepharos, anziché l'anticorpo anti-VV, si lega il glutatione. Quindi si comprano delle palline di Sepharos, che sono appunto delle palline che con la forza di gravità o con la centrifuga vanno sul fondo del pozzetto, e anziché legarle all'anticorpo anti, appunto, dominio WW o proteina che voglio studiare, sono legate al glutatione. Il glutatione è il substrato di questo enzima che si chiama GST, e quindi in questo modo l'interazione tra il glutatione e la proteina GST fa sì che queste proteine si possano legare alle palline. Quindi voi avete la pallina legata al glutatione, la mettete insieme all'estratto totale di proteine in cui ci sono le vostre proteine fuse con la GST, quindi la proteina che vi interessa studiare si andrà a attaccare a queste palline di Sepharos. A questo punto, se la vostra proteina si lega a sua volta ad altre proteine, ad esempio RB4, quando andrò a centrifugare le palline di Sepharos, tirerò giù insieme a loro sia le proteine di fusione, quindi WW1, WW2, eccetera, ancorate a questa proteina GST, sia tutte le proteine che interagivano con la vostra proteina di interesse. Quindi non utilizzo un anticorpo per tirare giù le proteine, quindi non ho un anticorpo anti-WW che mi tira giù WW e quindi eventualmente RB4, ma ho il glutatione che viene legato dalla glutatione transferasi, che è legata al dominio che voglio studiare, che tira giù è come se fosse un'immunoprecipitazione, tutte le proteine che sono legate. E magari la prossima volta riprendo delle diapositive che avevo preparato qualche anno fa che dimostravano appunto come funzionava l'immunoprecipitazione e il pull down. E vedete che lo si osserva come se fosse un'immunoprecipitazione, appunto se faccio il pull down per GST è come dire se faccio l'immunoprecipitazione per il dominio WW1, e poi il Western blot è anti-HA, ossia anti-RB4, perché qua stiamo usando un RB4 col flag anti-HA. Vedete che c'è coprecipitazione solo quando sono presenti o i quattro domini WW o solo il dominio WW1 o solo il dominio WW2. E quindi in questo modo gli autori hanno mappato quale dominio di questa proteina è coinvolto nell'interazione. A questo punto hanno ipotizzato che itch sia importante nella degradazione delle proteine, vanno a vedere anche col microscopio confocale se itch e CIT1 colocalizzano nelle stesse vescicole, e vedono che c'è colocalizzazione di molte delle vescicole rosse e verdi coincidono, ovviamente non tutte, ma molte sì, e quindi ne possono dedurre che è proprio itch la proteina che fa sì che RB4 vada a localizzarsi in quelle zone. Guarda solo quante diapositive mancano. Se resistete, finiamo questo argomento. Ce la fate ancora 5 minuti? Cerco di andare in fretta. Quindi in questo esperimento vogliono dimostrare che questa proteina che si chiama itch sia in grado di ubiquitinare RB4, e quindi trasfettano le cellule con giusta membrana CIT1 in presenza di itch wild type o itch mutato. Quando poi fanno l'immunoprecipitazione anti-RB4, Western blot anti-flag, verificano che quest'ombra nera che vedete è dovuta all'RB4 ubiquitinato. Se fanno il reblot anti-RB4, vedono che dove c'è stata tanta ubiquitinazione la quantità di RB4 totale è diminuita. Se fanno Western blot anti-MYC, verificano che in questi due campioni c'era stata trasfezione e quindi espressione della proteina che interessava. Anche in questo caso sull'estratto totale si sono dimenticati di fare il Western blot per il genome skipping. Infine tornano di nuovo a vedere, a fare esperimenti di immunoistochimica per vedere che cosa succede se vanno a esprimere le quattro isoforme diverse di Rb4, quindi abbiamo giusta membrana BCT1, giusta membrana BCT2, ACT1 o ACT2, in assenza di ICH, quindi solo il recettore, e quindi queste cellule probabilmente esprimeranno già loro un po' di etre ligasi, ma a basso livello. Se coesprimono insieme al recettore ICH wild type, osservano che quando è espressa l'isoforma CT1, sia questo campione e questo campione, il numero delle vescicole aumenta e quindi l'overespressione in qualche modo di questa E3 ubiquitina ligasi fa sì che Rb4 sia localizzato maggiormente nelle vescicole. Se invece vanno a esprimere l'isoforma mutata, questo non accade. E torno un attimo indietro. Da questa immagine appunto ne possono dedurre che anche se che questa isoforma, anche se può interagire debolmente con Rb4, comunque non ha a che fare con la sua localizzazione. Infatti da questa immagine si vede che se questa ICH è mutato, Rb4 non va a localizzarsi nelle vescicole, mentre se si trasfetta l'ICH wild type, quasi tutto l'Rb4 va a localizzarsi nelle vescicole. E fanno ancora un paio di analisi di immunocitochimica, vanno ancora a vedere la localizzazione di ICH quando trasfettano CT1, anzi scusate, qui trasfettano ICH wild type e vanno a vedere dove si localizzano CT1 e CT2 e le proteine RAB7, che sono queste proteine coinvolte sono dei marker delle vescicole tardive di endocitosi, e vedete che se trasfettano CT1 e ICH vanno a osservare RAB7 e CT1, osservano moltissime vescicole, alcune con localizzazione, altre no. Se invece trasfettano CT2 e ICH vanno a vedere la localizzazione di RAB7, non c'è colocalizzazione tra le due proteine. Quindi ovviamente qua vedete vari pallini rossi, vari pallini verdi e molti sono anche gialli, quindi c'è colocalizzazione, invece in questo caso non avviene. Quindi dimostrano anche non solo a livello di COST trasfettate, ma anche non solo a livello di Western blot e immunoprecipitazione, ma anche a livello di immunocitochimica, che queste due proteine in qualche modo interagiscono e colocalizzano. E invece se vanno a trasfettare il costrutto con ICH mutato, quindi questo C830A, se vanno a trasfettare ICH mutato insieme a CT1 e a CT2, l'isoforma CT1 e l'isoforma CT2 colocalizzano, ossia l'isoforma CT1 non va più a localizzarsi nelle vescicole. Se invece non accade più quello che osservavamo quando non veniva trasfettata questa isoforma. In qualche modo trasfettare questa isoforma che è mutata e quindi non va a, la sua attività catalitica è bloccata, fa sì che CT1 non vada più a localizzarsi nelle vescicole come accadeva invece nei campioni in cui questa isoforma non era trasfettata. Adesso sommario ve lo risparmio, se volete che facciamo 5 minuti di intervallo, alle 10:15 ricominciamo con la parte successiva.